C'è da chiedersi se questo va bene nel caso di presentazione della domanda, se poi per rilasciare veramente nulla osta alla ricostruzione familiare lo sportello unico attenderà comunque di verificare l'avvenuto rilascio del permesso di soggiorno o se invece darà ulteriore corso alla procedura senza attendere la definizione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno o di rilascio del primo permesso di soggiorno. Per quanto riguarda poi il requisito dell'alloggio, si prevede appunto che all'atto della convocazione debba essere presentato anche il certificato attestante che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in altre parole il famoso certificato di idoneità dell'alloggio o idoneità igienico-sanitaria rilasciati o dall'ufficio tecnico del municipio competente per residenza o presso la ASL del comprensorio di appartenenza. È previsto, come abbiamo detto, che se il richiedente è ospite e quindi non ha la diretta titolarità dell'alloggio presso il quale farsi raggiungere dai familiari, deve allegare la dichiarazione redatta dal titolare dell'appartamento su un apposito modello S2 attestante il consenso a ospitare anche i familiari ricongiunti. Non è precisato se questa garanzia di ospitalità per i familiari ricongiunti debba avere una durata minima, se per esempio chi acconsente all'ospitalità presso l'alloggio dove già ospita lo straniero che ha richiesto la ricongiunzione debba, che so, garantire per esempio almeno 6 mesi o 12 mesi di ospitalità ai fini del perfezionamento della pratica. Tuttavia, sempre le stesse istruzioni per la compilazione in relazione all'alloggio prevedono che nel caso di locazione, comodato o proprietà, si debba trattare di una durata non inferiore ai 6 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda. In altre parole, se l'ospitalità è prestata da parte di chi è titolare del contratto di locazione, del contratto di comodato o è proprietario dell'immobile, questa dovrebbe avere una durata garantita non inferiore a 6 mesi, il che dovrebbe valere quindi in tutti i casi sia di ospitalità presso l'alloggio ove già è ospitato lo straniero che richiede la ricongiunzione familiare, sia nel caso di ospitalità presso un alloggio diverso da quello dove dimora lo straniero. In caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato comunale, infatti si precisa, può essere sostituito da, cioè il certificato di idoneità dell'alloggio, da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell'appartamento o da copia del contratto di locazione, comodato o proprietà di durata non inferiore a 6 mesi. Ora, questo termine di 6 mesi, come abbiamo detto, dovrebbe teoricamente valere per analogia anche rispetto all'ospite che produce la dichiarazione del titolare dell'appartamento che conferma l'ospitalità anche per chi deve giungere beneficiario della ricongiunzione familiare. Per quanto riguarda poi il reddito, si fa riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi, o alla fotocopia del contratto di lavoro, all'ultima busta paga, più un modulo, modello S3, che deve essere compilato dal datore di lavoro, da cui risulti che il rapporto di lavoro è ancora in corso. Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia iniziato da meno un anno, per cui il lavoratore non è in possesso della dichiarazione dei redditi, servirà un'autocertificazione del datore di lavoro che dovrà contenere anche l'indicazione del reddito nel frattempo assicurato al lavoratore dall'attività, dall'occupazione in corso. Per i lavoratori domestici si specifica che dovrebbe essere prodotto il bollettino di versamento di contributi all'INPS relativi all'ultimo trimestre precedente la data di presentazione della domanda, quindi anche in questo caso si può trarre da queste indicazioni la conferma che non sia necessario dimostrare un'anzianità lavorativa particolarmente lunga, ma che anche l'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro da almeno 3 mesi dovrebbe consentire di ritenere proponibile la domanda di ricongiunzione familiare. E questo anche per tornare alla problematica di chi è ancora in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro. Nel caso appunto di lavoratori autonomi le condizioni sono ovviamente analoghe ma riferite al settore di attività di lavoro autonomo, per cui il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, la fotocopia dell'attribuzione della partita IVA, la fotocopia della licenza per l'attività da parte del Comune ove sia prevista per il settore di attività e nel caso in cui l'attività sia avviata da meno di un anno e quindi non vi sia la dichiarazione dei redditi del lavoratore autonomo, servirà una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo dalla quale si possa comunque desumere il volume d'affari, il reddito presunto e quant'altro. Stesse considerazioni per quanto riguarda le società, anche nel caso in cui siano avviate da almeno di un anno. Per i collaboratori a progetto invece è richiesta stranamente una attualità del contratto di lavoro a progetto, quindi dovrebbe trattarsi di un contratto che non si sia già esaurito, indipendentemente dal fatto che abbia prodotto redditi anche cospicui per il passato. Per il socio lavoratore si chiede la dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulti l'attualità del rapporto di lavoro, più la fotocopia del libro soci e il modello unico dei redditi. Per scrupolo comunque, specialmente per chi abbia iniziato a lavorare da meno di un anno, suggeriamo di portare in occasione della convocazione anche le buste paga, anche perché nella maggior parte dei casi il socio lavoratore di cooperativa dovrebbe avere stipulato con la cooperativa un contratto di lavoro subordinato con tanto di normalissime buste paga, allo stesso modo degli altri lavoratori dipendenti. Per i liberi professionisti stranamente si chiede solo l'iscrizione all'albo e il modello unico con ricevuta di presentazione, ma verosimilmente anche in questo caso, se l'attività è svolta da meno di un anno, dovrebbe essere necessaria la dichiarazione del commercialista. Nel caso in cui il familiare che chiede la ricostruzione familiare non abbia un reddito proprio o abbia un reddito proprio troppo scarso per raggiungere i limiti minimi, ecco che nel caso in cui si voglia far valere il reddito congiunto con altri familiari conviventi, il richiedente dovrà presentare anche la stessa documentazione ma relativa al reddito del familiare o dei familiari che si faranno garanti insieme al richiedente del reddito e del sostentamento. Ai fini della determinazione del reddito si deve tener conto anche di eventuali familiari a carico precedentemente ricongiunti e questo per considerare appunto il reddito minimo da dimostrare. Nel caso in cui il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni 14 sia richiesto, in ogni caso è imposto un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Quindi, ricapitolando, l'importo annuo attuale dell'assegno sociale è di euro 5.142,67, per due o tre familiari l'importo minimo del reddito deve essere quindi doppio, 10.285,34, per quattro o più familiari deve essere triplo di 15.428,01. La documentazione relativa ai vincoli familiari e parentali che intercorrono tra chi ha richiesto la ricostruzione familiare e chi ne beneficia dovrà essere acquisita una volta ottenuto nulla osta da parte del portatore unico direttamente presso la rappresentanza consolare italiana dove dovrà essere richiesto il rilascio del visto di ingresso per motivi di ricongiungimento familiare. Quindi la certificazione attestante rapporto di parentela, matrimonio, minore età, ogni altro di stato civile necessario, debitamente tradotti e legalizzati, dovranno essere presentati da parte del familiare per il quale è richiesto nulla osta direttamente all'autorità consolare italiana competente per il paese di provenienza, che peraltro dovrà essere indicata nella modulistica, in particolar caso specialmente nel caso in cui il cittadino straniero beneficiario della ricostruzione familiare abbia la residenza in uno stato diverso da quello di appartenenza. Nel caso in cui poi vi siano da fare delle verifiche perché la documentazione relativa ai rapporti familiari e parentali non sia ritenuta affidabile, queste verifiche, e questa purtroppo non è una novità, vengono fatte a spese degli interessati. Penso per esempio all'eventuale prova del DNA nel caso in cui si dubiti sul rapporto di filiazione, ovvero sia che la persona indicata come figlio sia effettivamente figlio, e l'esame della densimetria ossea che permette di capire o dovrebbe permettere di capire con un ampio margine peraltro di tolleranza o per così dire errore e dovrebbe permettere di capire la maggiore o la minore età degli interessati. La circolare si conclude naturalmente indicando che eventuali false dichiarazioni o la presentazione di documentazione falsa o contraffatta comporterà la denuncia del richiedente all'autorità giudiziaria italiana e del suo paese di origine. Un'ultima precisazione, si prevede appunto che la documentazione relativa all'alloggio debba essere presentata al momento della convocazione. C'è una leggera incoerenza nella modulistica perché appunto nella modulistica da compilare per quanto riguarda la sistemazione alloggiativa si prevede una dichiarazione dove l'interessato appunto dichiara di avere ottenuto il certificato di conformità dell'alloggio ai parametri previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Insomma, nella domanda l'interessato dichiara di avere già ottenuto il certificato, in sede di convocazione l'interessato dovrà produrre questa documentazione, ma appunto potrebbe essere che l'interessato faccia partire la domanda senza avere già ottenuto il certificato. La qualcosa sarebbe anche ragionevole, visto che poi anche per la richiesta del certificato ci sono dei tempi di attesa. Certo, sottolineiamo questo aspetto non tanto e soltanto perché sembra poco pratico far partire la domanda dopo aver dovuto scontare il tempo di attesa per ottenere il certificato di idoneità dell'alloggio. Sarebbe più sensato, se la volontà è quella di accelerare l'iter, consentire l'inoltro della domanda e di ottenere nel frattempo il certificato, che per la data di convocazione verrà presentato. Ma sottolineiamo questo aspetto più che altro perché nel caso in cui l'interessato non abbia già richiesto il certificato, si potrebbe considerare la domanda non ammissibile, perché deve indicare la data di presentazione della richiesta di certificato. E soprattutto potrebbe rischiare l'interessato di aver dichiarato una circostanza falsa, indicando di avere già chiesto il certificato che invece si ripromette di richiedere successivamente. Quindi anche in questo caso va sottolineato che per poter presentare la domanda e soprattutto non rischiare di essere accusati di avere reso false dichiarazioni all'amministrazione, bisognerebbe attendere di avere già ottenuto il certificato. Non basterebbe forse nemmeno l'avvenuta presentazione. Il modulo appunto presenta una formulazione ambigua. Da un lato si chiede all'interessato di dichiarare che ha ottenuto il certificato, dall'altro si chiede di indicare la data che verosimilmente dovrebbe essere la data di rilascio, non la data di richiesta del certificato stesso. Questo naturalmente comporterebbe dei tempi di ulteriore slittamento della proponibilità della domanda. Prima devo chiedere il certificato di idoneità dell'alloggio e solo poi, quando sono sicuro di averlo e posso indicare la data nella modulistica, posso compilare completamente il modulo e inviarlo al portale del Ministero dell'Interno. Queste sono le prime considerazioni che possiamo fare rispetto alla nuova procedura. Naturalmente la casistica non mancherà di presentare, come spesso succede, ulteriori problematiche che naturalmente invitiamo anche gli interessati e gli utenti a segnalare a questo sito.